Grazie, grazie Walter Vitali. A questo punto abbiamo il keynote di Carlo Ratti, professore e direttore del Sensible City Lab del MIT, personaggio notissimo nel mondo delle smart cities, orgogliosamente dico che è forse l'italiano più famoso in questo settore anche a livello mondiale. Prego, professore.
Grazie, grazie a tutti, grazie all'invito oggi qua a Roma. Volevo partire innanzitutto da solo una piccola cosa che mi ha suggerito l'intervento di Walter Vitali adesso, ed è questa proprio dell'allargamento delle città, del consumo di suolo. Ecco, c'è qualcosa di molto semplice, che secondo me è però molto importante in Italia e in altri paesi europei, ed è proprio questo fatto che con una popolazione che comunque non cresce e con degli standard abitativi che oggi non cambiano, e se cambiano, anzi eventualmente a causa un po' di questi anni di crisi tendono a ridursi, la cosa peggiore che una possa fare è andare a costruire di nuovo su quello che in inglese si chiama greenfield, cioè di allargare le città su greenfield. Invece la grande sfida è proprio quella di recuperare il patrimonio, sia il patrimonio storico bellissimo che tutto il mondo ci invidia, sia parte di quel patrimonio urbanistico costruito nel secolo passato, che ha bisogno di grandi interventi. E questa, oltre ad essere una grandissima sfida sia per professionisti, costruttori, eccetera, è anche poi un'occasione unica per sperimentare con le nuove tecnologie. E questo è un po' il tema delle cose che ho messo insieme, per il tema Smart City, anche perché attorno al tema Smart City, il cui nome a noi non piace molto, Boston lo chiamiamo, al MIT lo chiamiamo Sensible City, che ci sembra che abbia un po' più il concetto di relazione col cittadino, insomma, con la persona. Il tema Smart City, attorno a cui c'è molta confusione. Parlavo con un sindaco di un'altra città europea proprio l'altra settimana, non in Italia, che diceva sì, noi siamo ormai una Smart City perché abbiamo messo le biciclette in città. E allora ecco, cioè il tema smart è un po' come se fosse il nuovo green, no? Quindi si usa un po' come etichetta anche un po' a sproposito. Allora vi racconto, noi abbiamo iniziato su questo tema, in questo campo, circa 7 anni fa, quando era ancora un po' all'inizio, e vi racconto un po' che cosa però secondo noi resterà, quali sono le cose che al di là poi di questa grande discussione su Smart City, di cosa resterà e di quali sono proprio le basi per cui effettivamente c'è un grande cambio nel modo di gestire, operare e sviluppare servizi nelle città. Allora, volevo partire da quello che facciamo nel lab. Al lab siamo a Boston e a Singapore, e partire con una metafora. Una metafora è questa della Formula 1, qualcosa di molto interessante è capitato in Formula 1 negli ultimi 15-20 anni. 15 anni fa, per vincere una gara di Formula 1 era necessario qualcosa di fisico, era necessaria una buona macchina, un buon pilota. Oggi per vincere una gara di Formula 1 sono necessari dei sistemi del genere. Questi sistemi fatti da migliaia e migliaia di sensori sulla macchina che raccolgono informazioni, che le mandano a questi computer, dove vengono analizzate, vengono prese decisioni in tempo reale e il sistema risponde in tempo reale. In altri termini, è quello che come ingegneri chiamiamo spesso un real-time control system, un sistema di controllo in tempo reale, che poi è un sistema fatto di due componenti, una componente di sensing, cioè di sensori, e una componente di actuating, cioè di attuatori. E se volete, sensing e actuating è quello che fa qualsiasi sistema dinamico o quello che fa qualsiasi sistema vivente. Quando noi ci incontriamo, ci facciamo sensing, ci guardiamo, ci tocchiamo, stringiamo la mano, e poi actuating, rispondiamo a quello. Quindi è proprio un elemento base dell'interazione. Beh, la cosa molto interessante oggi è che grazie alle tecnologie le nostre città stanno iniziando a funzionare un po' come quella macchina di Formula 1, con questa serie di cicli di sensing e actuating. Le nostre città sono state coperte da reti, da sensori, da moltissima altra tecnologia, proprio negli ultimi 10-20 anni, e per questo stanno iniziando a funzionare in modo diverso. Una parola soltanto, probabilmente non è il caso di ricordarlo, ma se riusciamo a fare qualcosa per le città, in inglese potreste dire it's a big deal, e può essere una cosa importante. 4 numeri sulle città, 2, 50, 75, 80, 2% della superficie del pianeta, ma 50%, addirittura oggi un po' di più, della popolazione, 75% dell'energia consumata, 80% delle emissioni di anidride carbonica. Se riusciamo a fare qualcosa per farle funzionare in modo un po' più efficiente, qualsiasi punto percentuale si trasforma in qualcosa di molto grande. Beh, tutto questo cosa sta portando? Allora, questo è quello che secondo noi sta succedendo a scala della città, ma cosa vuol dire poi nel concreto? Secondo noi vuol dire un po' quello che ha esplorato una mostra recente al MoMA di New York, di cui noi eravamo parte, il cui tema era Talk to Me. Ed è un po' l'idea che oggi, grazie a queste tecnologie, per la prima volta il nostro ambiente, i nostri oggetti, le nostre case, le nostre città, iniziano a parlarci, talk to us, quindi a risponderci. Come se ogni atomo fuori dall'ambiente costruito diventasse sia un sensore che un attuatore. E se volete non è nient'altro che il vecchio sogno di Michelangelo, in un certo senso, di quando scolpisce il Mosè e lancia il martello, c'è ancora la piccola tacca sul ginocchio e grida perché non parli, il fatto che oggi, grazie alla tecnologia, le nostre cose, ecco, riescono a risponderci in modo nuovo. Questo è quello che studiamo a Boston, sia a Boston e a Singapore, al Sensible City Lab, e sia invece con, negli uffici di architettura che abbiamo sia in America che in Italia e Inghilterra. Per passare a Sensing e Actuating, volevo farvi vedere alcuni progetti proprio legati sia a questa parte di raccolta di informazioni e poi di risposta a queste informazioni. Dal punto di vista Sensing, un esempio molto semplice: prendete questo computer. Oggi di questo computer sapete tutto, qualsiasi chip di questo computer riuscite a tracciarlo nel mondo e lo vedete in questa mappa, però fra qualche anno quando buttate via questo computer non sapete più niente, a volte questo computer si trasforma in questo modo. Allora la nostra idea è stata, perché non sviluppiamo un piccolo chip da mettere sui rifiuti, computer e altre cose, per seguire e capire dove vanno a finire. Non c'era niente del genere, abbiamo dovuto disegnarlo, progettarlo insieme a Qualcomm, uno dei partner del progetto, una grande società che fa chip negli Stati Uniti, come fosse un piccolo telefono cellulare con proprio delle funzionalità di base. Poi abbiamo dovuto cercare degli oggetti, abbiamo lavorato con 3.000 oggetti e 500 volontari a Seattle, questo è la prima deployment, è la prima volta che abbiamo iniziato a taggare questi oggetti, questi rifiuti. Cose di tutti i tipi, da una lattina, elettronica, una buccia di banana. E poi dopo averli taccati abbiamo iniziato a seguirli per gli Stati Uniti. E qua vedete i 3.000 oggetti che partono da Seattle il giorno in cui sono stati rilasciati, dopo qualche giorno. Vedete le principali discariche vicino a Seattle lì. Ma poi vedete una grandissima sorpresa, nessuno si aspettava questo, anche lavoravamo con Waste Management, una delle grandi società di raccolta rifiuti al mondo, una delle più grandi. Guardate quanti spostamenti attorno agli Stati Uniti di migliaia di chilometri, soprattutto per cose particolari tipo le batterie, le pile alcaline, i telefoni cellulari, le cartucce. Ancora dopo 2 mesi le cose che girano, vanno in giro. Qua vedete da Seattle alla Florida, cosa. Ci sembrava che la sinfonia degli addii fosse la musica giusta. Cosa abbiamo imparato? Perché abbiamo fatto questo progetto? E questo progetto sta continuando con altri tipi di analisi in altri casi. Stiamo lavorando col governo federale per i problemi di trattamento illegale dei rifiuti che vengono esportati illegalmente, eccetera. Ma ci sono in pratica i punti principali erano due. Il primo, l'idea che se riusciamo a avere queste informazioni, come ingegneri possiamo ottimizzare il sistema. Un po' come quando andate in ospedale, vi mettono un tracciante nel sangue e poi lo seguono nel corpo, allo stesso modo, ecco, far questo a livello della città. E poi raccogliamo questi dati, possiamo appunto ottimizzare. Se avete seguito alcune di quelle tracce, non avevano senso, certe cose sono andate da Seattle a Chicago, facendo migliaia di chilometri, per poi tornare tutto ad ovest verso la Baja California. Quindi riuscire da un lato a ottimizzare le cose e ottimizzare il sistema. Quindi i dati ci permettono di far questo. I dati hanno un'altra conseguenza interessante, che invece sono i dati condivisi con i cittadini, promuovono behavioral change, cambio di comportamento. E questo è anche fondamentale all'interno della Smart City, di come uno risponde a queste informazioni. In questo caso, ad esempio, una delle note più belle che abbiamo ricevuto dopo il progetto è stato di un'email che diceva: io prima bevevo l'acqua nelle bottiglie di plastica. Poi ho scoperto che le mettevo fuori sulla soglia di casa e pensavo con la spazzatura e pensavo che scomparissero, cioè non ci pensavo più. Col progetto ho scoperto che in realtà ogni giorno la mia bottiglia di plastica andava qualche chilometro da casa in discarica e sarebbe rimasta lì per sempre. E da allora ho cambiato comportamento, adesso non bevo più l'acqua dalla bottiglia di plastica ma dalla caraffa filtrandola. E quindi l'esempio è un esempio semplice, ma ce ne sono molti altri, qua nel caso dei rifiuti ma anche in altri casi, in cui questi dati, la conoscenza del sistema ci permette di cambiarlo condividendo i dati, facendo in modo che ciascuno poi risponda a questi dati. Poi c'è invece un qualcosa di più recente che è successo dopo la fine del progetto, che volevo condividere con voi, che era una conseguenza assolutamente inaspettata, capitata quando un ladro entrò nel nostro laboratorio non molto tempo fa, rubando un sacco di cose, tra cui alcune di queste etichette che ti dicono dove vanno a finire. E qui e qua è il risultato dell'esperimento. Grazie. Ecco, questo è un esempio solo di raccolta di informazioni di tipo nuovo, ce ne sono moltissimi. Uno degli aspetti più interessanti è quello di raccolta e analisi di quelle informazioni che tutti noi produciamo ogni giorno, quelle informazioni che vanno su Facebook, su Twitter, che sono in rete. Stiamo lavorando su un progetto in questo senso per le Olimpiadi a Londra. Qui in questo caso invece è uno dei primi progetti di qualche anno fa che abbiamo fatto usando foto di Flickr. All'epoca la cosa non era ancora stata fatta, ma di usare le foto di Flickr per capire cosa succede nella città. Sappiamo che quando le foto erano analogiche ne facevamo poche, queste foto finivano in un cassetto, non si potevano cercare, quindi così. Oggi siamo tutti delle macchine fotografiche ambulanti, ci saranno centinaia di macchine fotografiche in questa sala, telefoni cellulari o computer che hanno una telecamera, facciamo un sacco di fotografie, queste fotografie spesso finiscono su database in rete, quindi possono essere usate per capire cosa succede nello spazio. In questo caso, in questo progetto abbiamo usato Flickr, e ad esempio una delle prime cose che abbiamo fatto a Firenze è stato per esempio capire come si muovono i turisti. Qua vedete la città di Firenze a sinistra, dove i turisti prendono fotografie, fanno foto in Toscana, e vedete quella macchia molto luminosa di Firenze, poi all'interno di Firenze dove vanno a fare fotografie, poi all'interno di Firenze ancora potete vedere appunto il Duomo e dove attorno al Duomo i punti più popolari. Se poi sviluppate qualcosa di un po' più sofisticato, vedete per ogni foto che quando è stata scattata, l'ora, qualsiasi foto digitale, se andate a leggere dentro quel file, c'è anche registrata l'ora a cui è stata presa. Tutte queste sono informazioni pubbliche in rete, e allora potete fare delle traiettorie, come in questo caso. E quello che vedete qua sono ad esempio le traiettorie in Toscana, sia degli americani che degli italiani. Adesso una domanda, allora, gli americani dove sono, a sinistra o a destra? Chi pensa che siano a sinistra, alzi la mano. Sinistra, chi pensa che gli americani siano a destra? Alzi la mano. Okay. Beh, se più o meno metà e metà, gli americani sono a sinistra. Gli americani sono a sinistra perché sono quelli che vengono in Italia magari una volta nella vita, una volta ogni 10 anni, e vanno a vedere le città principali, quindi Genova, Pisa, Firenze, Siena, Perugia. Mentre guardate la differenza invece di come ci muoviamo noi italiani in Toscana, proprio magari siamo stati tante volte, abbiamo visto Firenze molte volte, ma andiamo a cercare invece dei posti nascosti, delle piccole cittadine. Guardate la differenza proprio di spostarsi, guardate l'isola d'Elba. Nessun americano, ma un sacco di italiani. Con questo potete fare altre cose. Uno dei nostri studenti era molto interessato a capire come, quali fossero i posti migliori per andare a ballare a Barcellona, quindi qui vedete l'analisi delle foto per dirvi la geografia di cosa succede a Barcellona di notte, ballare non solo, una geografia che stranamente mette insieme, quasi uguale tra quella dei party e quella degli inglesi che vanno giù in città, ma anche ad esempio un altro problema in Spagna, un problema che quello della siccità, il paese che d'estate diventa molto secco e quindi dove, come anche nel sud Italia, in cui molto spesso succede che poi partano gli incendi, il modo in cui potete farlo oggi è di mettere delle centraline e cercare di capire e tenere sotto controllo il territorio, ma è un modo costoso, il modo per cui dovete andare a controllare sul campo, eccetera. E qui l'idea è semplicemente di usare migliaia e milioni di foto prese da tutti noi per vedere come queste foto cambiano colore nel corso dell'anno e avere un sistema approssimato per monitorare la siccità mentre passiamo appunto dai mesi invernali a quelli primaverili a quelli estivi. Tutto questo è un altro esempio per usare dati condivisi. Ecco, i dati sono poi moltissimi, ne abbiamo, ci sono altri progetti in rete, dei dati molto belli che si possono usare oggi sono quelli delle reti telefoniche. Mettendo insieme tutto questo è quello che stiamo facendo nel nostro laboratorio, il gruppo a Singapore, dove l'idea è questa: un po' immaginate una città, è living city, una città in cui sapete in ogni momento quello che succede dappertutto attorno a voi, dove sono le persone, questi sono dati presi dalle reti in tempo reale, cosa succede appunto sull'infrastruttura urbana, il consumo di energia, tutti i dati di smart grid e anche di temperatura, perché poi le due cose vanno insieme, soprattutto a Singapore se la temperatura sale si accende l'aria condizionata, quindi le due cose sono correlate. Come si comporta la città nel caso di eventi speciali, qua è la Formula 1 a Singapore. Anche cose molto semplici, quando avete i dati li mettete insieme scoprite dei legami molto semplici. Qua sono i taxi a Singapore e la pioggia. Quando piove è impossibile trovare un taxi, ma piove a Singapore sempre a chiazze. Allora avendo le informazioni sulle chiazze e sui taxi, mettendole insieme, date sia un servizio ai cittadini, cioè riuscite a distribuire le cose meglio sia per i tassisti che per i cittadini. Come la città in un certo senso si allarga, come una spugna durante il giorno a causa del traffico diventa più larga o più stretta, e poi tutti i dati da tutto il mondo di persone che vanno a Singapore, che escono da Singapore, di container che entrano e che escono, quindi in un certo senso tutti i flussi che poi collegano l'isola di Singapore con il resto del mondo. E questo è solo l'inizio del progetto, sono alcuni dei tipi di dati. Ma con l'idea che proprio oggi possiamo costruire una specie di rete, una specie di web nuova in tempo reale. È una cosa tra l'altro con cui stiamo lavorando anche con Tim Berners-Lee, che è professore all'MIT, è stato l'inventore del web. E quindi di come oggi possiamo creare una piattaforma di questo tipo, crearla aperta in modo che ciascuno di noi poi possa sviluppare sopra delle applicazioni. Beh, tutto questo velocemente era per vedere un po' la parte di sensing, come oggi riusciamo a fare sensing, a descrivere la città in modo nuovo, però come in una gara di Formula 1 la parte più importante è poi actuating, e poi la risposta del sistema, com'è che il sistema può rispondere. E allora questo cosa vuol dire? Beh, torniamo alla metafora della Formula 1, la prima cosa è analizzare i dati. Questo è un progetto che stiamo facendo col primo ministro inglese, con 10 Downing Street, legato all'analisi di tutti i flussi di comunicazioni in Inghilterra per ridefinire le constituencies, i collegi, capire un po' come le regioni del paese, come funzionano. Le regioni che non siano basate sul passato, sulla politica, che non siano basate altri parametri se non quello di come noi ci organizziamo in comunità sul territorio. E quindi l'idea è stata abbiamo creato uno dei più grandi social network non come Facebook, ma come un network da analizzare basato su dati di British Telecom, e a funzione di questo abbiamo poi cercato di capire come sono organizzate le regioni. Qua vedete il concetto è che ogni volta che c'è una connessione, questa connessione crea un link tra due punti sul territorio. Se mettiamo insieme miliardi di connessioni, tutte anonime, aggregate, sul territorio, otteniamo qualcosa che si potrebbe chiamare the human network, il network umano. E allora poi usiamo il network umano per ridefinire le regioni. E la cosa molto bella che vedete è che alcune regioni sono le stesse, è come quelle ufficiali, mentre altre regioni sono molto diverse, proprio basate sull'interazione tra i cittadini. E tra l'altro questo, se per chi fosse interessato, la parte matematica dietro il paper è piuttosto interessante, perché ha portato sviluppi interessanti nella scienza dei network. La trovate sul sito, e questa segnalata qua. E, vi dirò, non ho ancora i risultati, stiamo lavorando sull'Italia anche, e vi faremo sapere presto se la Padania esiste davvero oppure no. Altri modi di attuazione, cioè di portare i dati, per fare in modo che il sistema risponda. In questo caso, quello che dicevamo prima, i dati che vanno ai cittadini ci permettono appunto di cambiare il nostro comportamento. Qua stiamo lavorando con SNCF, le ferrovie francesi, che, per vedere il modo di spostarsi in città. Qui vedete Parigi descritta con travel time, i tempi di percorrenza, se siete in bicicletta, in metropolitana o in macchina, e vedete diversi tempi di percorrenza. Se però domani ci fosse un budget di anidride carbonica, Parigi cambierebbe in questo modo. Chiaramente no, con un budget di anidride carbonica, ecco, queste sono le distanze che potete raggiungere con i vari mezzi di trasporto. E quindi l'idea, la richiesta di SNCF era: possiamo avere queste informazioni e in un certo senso automaticamente darle a tutti noi cittadini, in modo da cambiare il nostro comportamento. Se riusciamo a farlo, è abbastanza significativa la cosa, perché un terzo di tutte le emissioni di anidride carbonica nel mondo sono dovute ai trasporti, e quindi riuscire a cambiare anche solo poche percentuali può avere un impatto grande. Beh, come fare però? Ci sono dei siti oggi dove potete farlo, ma voi dovete andare ogni sera sul sito e dire: oggi ho fatto 3 km a piedi, 2 in bicicletta, 1 in macchina, ho preso l'aereo, eccetera. E questi siti vi fanno il calcolo di quante anidride carbonica avete consumato. Però, capite, lo fate qualche giorno, però poi di solito uno lo smette, si scoccia un po'. C'è qualche altro modo, e qui l'idea è che tutti noi abbiamo ormai un telefono in tasca, e il telefono ha molti sensori. Come vedete, di solito quasi tutti ormai hanno un GPS, un accelerometro, una batteria, un microfono, eccetera. E se allora andate a fare una piccola app, una delle solite app che usiamo sul telefono, in cui andate a prendere questi dati, riuscite automaticamente a capire il modo di trasporto. Qua in questo grafico vedete come vi vede il vostro telefono. Quindi vedendo dall'accelerometro come lui vi vede, come ci vede quando siamo sul pullman qua, quando stiamo camminando, siamo in bicicletta, siamo in metro, se fossimo a cavallo, cioè, vedrebbe il trotto, il galoppo, cioè vede gli spostamenti e le frequenze di come ci muoviamo. Allora in automatico, grazie a questo, con degli algoritmi speciali, riuscite a capire il modo di trasporto, e da questo poi a condividerlo con gli utenti, per cui a fine giornata sapete in automatico sia l'emissione di carbonica, se vi interessa, senza nessuno sforzo, ma anche in un certo senso potete sapere le calorie consumate nella giornata, sapere dove siete stati. Quindi diventa un modo molto semplice monitorare i vostri modi di trasporto, con l'idea che poi appunto, se volete, potete migliorarli, e nell'idea di SNCF appunto prendere di più il treno. Un'altra cosa, sempre sulla stessa lunghezza d'onda che abbiamo presentato qualche settimana fa al Salone di Milano del design, legata invece agli spazi domestici. In questo caso la domanda veniva da Indesit, dal gruppo Merloni. Loro dall'anno prossimo avranno su ogni elettrodomestico un chip che permette all'elettrodomestico di essere in rete. Allora la domanda è: cosa potete fare quando il vostro frigorifero è su internet? Oppure quando i vostri elettrodomestici possono essere collegati in rete? E allora la nostra idea è stata di lavorare di fare un esperimento, fare delle prove, lavorare a questi livelli. Il primo è che oggi le interfacce ancora degli elettrodomestici sono una delle cose più difficili da usare. Voi avete, non so, un forno che magari ha centinaia di funzioni, ma se non usate il manuale non riuscite a saperle. Ad esempio la curva del soufflé, per chi abbiamo usato la curva del soufflé nel forno, che è molto complicata, ecco, è una di quelle infinite funzioni per cui cambia temperatura nel corso della cottura, prima sale poi scende, eccetera, in cui dovete andare a cercarla sul manuale. La prima cosa è, se siete in rete, potete portare tutto sulla stessa interfaccia e usarlo in modo molto intuitivo. Quelle interfacce che ormai stiamo tutti usando, che abbiamo tutti anche qua in sala, di un computer, di un iPad, eccetera. A quel punto, cosa succede? Quando avete questo, potete anche aggiungere nuovi sensori nell'elettrodomestico. Una delle cose che, adesso questa è una cosa più personale, ma una delle cose che a me personalmente dà fastidio è quando sto magari lavorando in soggiorno e sto lavorando sul computer rispondendo agli email e c'è il forno, qualcosa nel forno, e devo continuamente alzarmi per andare a vedere se è cotto o non è cotto, eccetera. Allora perché non mettere ad esempio una piccola telecamera nel forno, così vedo in tempo reale cosa succede nel forno, e poi se volete, se siete dei partiti di Facebook potete anche agli amici, invece di chiamare e dire ho buttato la pasta, la versione moderna, prendete il piccolo filmato, lo buttate su Facebook e così dite qui le cose, ecco come l'arrosto, venite a cena che ci siamo quasi. La seconda cosa quando fate così è che quindi potete mettere più sensori e potete semplificare l'elettrodomestico poi diventa qualcosa di molto più semplice, un po' come nel rapporto tra l'iPad, iPod, computer, quindi in cui le varie interfacce ci sono di molto semplificate che usate tutti i giorni e invece la più quella con cui controllate le cose che diventa più vicina a voi. E poi, quindi questo in questo caso diventa questa banda molto semplice che vi permette di interfacciarvi con l'elettrodomestico e che vi permette anche di trasformare un po' la cucina, il cucinare, quasi in un gioco da tavola. Vi faccio vedere velocemente il video, guarda l'interfaccia che abbiamo fatto, qua è il padiglione che poi faccio vedere anche tutti i dati in tempo reale prodotti, che di nuovo i dati vi permettono, se volete, di capire dove va l'energia, come cambiare il comportamento, eccetera. Qua è la tavola che diventa appunto quasi un gioco in cui avete la ricetta, qualsiasi punto del tavolo può diventare il punto di cottura, per cui la piastra induzione diventa dinamica, diventa anche bilancia, quindi diventa un piano un po' magico su cui potete fare tutte queste varie cose. Qui c'è un piccolo filmato, non ancora finito, ma che vi fa vedere. Passando ancora, stiamo passando di scala qua nell'attuazione, siamo partiti dal telefono cellulare, quindi da CO2Go, dall'analisi di dati all'individuo, siamo passati alla cucina, passando al livello dell'architettura, due cose molto veloci, volevo farvi vedere, uno è un progetto che abbiamo fatto per il sindaco di Saragozza, che aveva vinto l'Expo, prima di Shanghai, l'Expo mondiale, l'esposizione internazionale, e venne da noi con una domanda molto precisa, che era l'acqua è stato un ingrediente fondamentale dell'architettura, dell'urbanistica in tutto il Mediterraneo e nell'Europa del Sud. Come possiamo usarla oggi in modo nuovo? E qua vedete, immaginate questa, è l'idea che è venuta fuori all'MIT in un workshop, immaginate avere un tubo, questo qua, con tanti rubinetti, che si aprono e si chiudono controllati da un computer. A quel punto potete creare quasi una tenda d'acqua su cui potete scrivere, far vedere immagini, pattern, disegni. Questa tenda, quando vi avvicinate, si può aprire, come vedete qua nell'immagine, quindi diventa quasi una specie di parete viva con cui interfacciarvi. L'idea piacque a Saragozza, quindi ci diede l'incarico di progettare il padiglione d'ingresso all'Expo, chiamato Digital Water Pavilion. Tutto il padiglione è fatto d'acqua, tutti i muri sono fatti d'acqua, sono centinaia di metri d'acqua, di parete d'acqua. Quando vi avvicinate si apre per farvi entrare, non ci sono finestre o porte. Dentro tutte le pareti si spostano a seconda delle persone, se avete più persone o meno persone si allarga l'edificio, si restringe. Il tetto è anche coperto da uno strato leggero d'acqua. Poi se avete troppo vento potete abbassare il tetto per minimizzare gli spruzzi. E poi a fine giornata potete anche chiudere il padiglione, sperando che non ci sia nessuno sotto, e l'architettura scompare. No, ci sono dei sensori che controllano. Qua vedete il padiglione prima dell'inaugurazione, con questa persona molto perplessa che guardava. Qua ero io che cercavo di non bagnarmi, di testare i sensori, e vi racconto adesso cosa capitò una sera quando tutti i sensori smisero di funzionare. Tutti i sensori sono collegati a un computer, il computer crashò, quindi smise di funzionare, e quella sera noi eravamo terrorizzati a cosa sarebbe successo, perché l'edificio continuava a fare a caso tutti i disegni, i pattern e cose, ma non rispondeva più alle persone. In realtà quella sera fu una delle sere più interessanti in cui migliaia di bambini da Saragozza vennero a giocare al padiglione per giocare in modo nuovo, un padiglione che non ti rispondeva più, ma in cui dovevi essere tu a fregare il padiglione attraversando senza bagnarti, in questo modo. E per noi è stato interessante, perché come architetti, come ingegneri, ci immaginiamo sempre come le persone useranno le cose che progettiamo, ma poi la realtà è sempre un po' una sorpresa, soprattutto quando le cose, i nostri oggetti, diventano sempre più interattivi, come stanno diventando, come dicevamo all'inizio, che they talk to us, ci rispondono. Sempre in campo d'architettura, un progetto in Trentino, dove l'amministrazione provinciale ha molte baite, molte che sono disabitate e stanno andando in rovina, e quindi ha posto la domanda: come riusciamo a recuperarle usando nuove tecnologie in due modi. Uno, innanzitutto, chiaramente usando le tecnologie per renderle autosufficienti e a consumo zero, usando nuove tecnologie, perché oggi possiamo, non potevamo qualche tempo fa, ma oggi possiamo con un laptop, con una buona connettività, semplicemente andare a lavorare magari per 2 settimane su in montagna, mentre non potevamo solo 10 anni fa, quando eravamo incatenati per internet a un cavo e a un computer, a una scrivania. Quindi come nuovi posti di lavoro e per promuovere quindi un nuovo tipo di turismo sulla montagna. Questa è la prima, siamo stati incaricati noi, Matteo Tuna, a Milano, di sviluppare un prototipo, questo è il primo, in cui ci siamo concentrati su come su una baita del genere, per renderla autosufficiente avete bisogno di mettere fotovoltaico, di portare della luce, perché come vedete i muri sono molto costruiti, c'è pochissima luce oggi all'interno, ed è molto difficile al tempo stesso farlo senza snaturare la baita. Quello che viene fatto oggi di solito è così, di fare un'apertura sul tetto per far entrare la luce, di mettere il fotovoltaico, magari mettere anche dei pannelli per l'acqua calda e fare una cosa del genere. Allora l'idea invece è stata: perché non trovare un sistema diverso? I tetti di queste baite erano di legno una volta, adesso poi è stato sostituito dalla lamiera, ma era un tetto di legno. Allora abbiamo immaginato un sistema di lamelle con sotto una parte trasparente di vetro, ma che isola, è un vetro con nanogel, che è un nuovo materiale che inizialmente è stato sviluppato dalla NASA, trasparente ma che isola molto, e in cui queste lamelle sopra fanno questo gioco, per cui da quasi tutte le direzioni le vedete come le lamelle di legno. Però contengono anche il fotovoltaico, quindi riuscite a ricreare un tetto di legno, quasi come fosse un po' un nido di legno in cima alla baita, che fa filtrare la luce sotto, quindi che vi permette di avere degli spazi dove potete lavorare, eccetera, tenendo tutti i muri intatti, quindi senza toccare i muri, fa l'effetto da fuori un po' reinterpretato del vecchio legno di scandole, comunque il vecchio tetto di scandole di legno, però dentro invece vi crea questo nuovo spazio appunto per lavorare, in cui la tecnologia vi permette nuovi usi. Questo è un po' il concetto di smart, non necessariamente per la parte di sensoristica, eccetera, ma di come possiamo lavorare in un modo diverso grazie alla tecnologia. Cioè possiamo effettivamente, se volete scrivere un'app, se dovete lavorare su un articolo, se dovete, per moltissimi lavori, oggi potete essere su in Trentino, come a Milano, come in qualsiasi altro paesino in giro per l'Italia. E questo conduce un po' all'ultimo progetto che volevo farvi vedere, che stiamo facendo per il presidente messicano Calderón, che è una nuova città è una nuova città in Messico legata a, si chiama Ciudad Creativa Digital, Digital Creative City.
Guadalajara.
La prima scelta è stata su dove posizionarla, e proprio per evitare di usare Greenfield, cioè nuovi siti. Loro volevano inizialmente, ci hanno provato a vedere molti siti nuovi per fare questa città. Abbiamo proposto di recuperare tutto il centro semi-abbandonato di Guadalajara, attorno a Parque Morelos, moltissimi ettari di città, e su cui abbiamo sviluppato il primo master plan e stiamo adesso andando avanti sull'implementazione. Guadalajara è già un po' la Silicon Valley messicana. E quindi l'idea è proprio di partire da Guadalajara per creare questo nuovo centro di produzione, questa nuova città, per creative city, digital creative city, per digital production.
Its courtyards of unparalleled beauty, as in the Hospicio Cabañas, a UNESCO World Heritage site, become the design theme of the new city, integrating living, working and leisure in a human-scaled urban environment. While taller elements enable the density of a sustainable 21st century development, the park is the backdrop to Ciudad Creativa Digital, a place where social interaction and culture nurture talent, innovation, and creativity. The courtyards, new places of work, rest, and peace, immersed in Guadalajara's year-round pleasant climate, generate a unique outdoor working lifestyle, a new magnet for the world's creatives. The highly responsive urban fabric, effectively a living lab for digital technology platforms, fosters the growth of future media industries. Ciudad Creativa Digital, a unique investment opportunity to shape tomorrow's creative economy. An unparalleled development to serve Guadalajara, Mexico, Latin America, and the world.
E quindi se l'idea di come usare, tra l'altro, riusare tutti i cortili tradizionali, cortili molto belli della città storica, e poi belli ottimizzati anche dal punto di vista energetico, del clima, del microclima, riusare tutti questi come spazi di lavoro e per la prima volta avere degli spazi di lavoro all'esterno e all'interno, come se uno possa lavorare quasi tutto l'anno sotto una pergola, se vuole, dentro o fuori, reinterpretando il cortile, alcuni storici, come avete visto, alcuni invece nuovi, che grazie alla tecnologia in questo caso diventano proprio, quasi un paradosso, la tecnologia che quando è dappertutto ci permette di, possiamo dimenticarcene, ci permette di tornare davvero alle cose che contano davvero, che sono poi la qualità dello spazio, uno spazio sociale, collegarci con le persone, quindi di ritornare poi ai principi di base dell'architettura. E qui vedete, tra l'altro, poi abbiamo chiesto anche, abbiamo invitato una serie di architetti anche un po' da tutto il mondo che lavorano in digitale per immaginare anche dei cortili un po' folli, nuovi, che possano essere costruiti di vario tipo, cortile caverna come in questo caso, questo è uno degli schemi con un cortile pieno di LED che abbiamo studiato. E per finire, che abbiamo ancora 5 minuti, volevo vedere un progetto con un po' più in dettaglio per riflettere con voi su qualcosa di molto importante, che è come sta cambiando l'architettura. Tutto questo campo di Smart City, se volete, è un campo di confine. Le città di ieri erano città fatte di calcestruzzo, di acciaio, di mattoni, di vetro, sappiamo come farle, ma come mettere insieme calcestruzzo e silicio, fisico e digitale, è qualcosa di diverso, ed è qualcosa che deve partire dall'università, deve partire da come lavoriamo insieme, dal modo proprio di fare progetti insieme. Secondo noi proprio il perimetro stesso dell'architettura e della pianificazione sta cambiando molto, e volevo vedere con voi un progetto un po' più in dettaglio per far vedere come varie professionalità, varie persone hanno lavorato sul progetto, da architetti a designer, a ingegneri, a sociologi, a human computer interface designers, eccetera. E con questo finisco poi con questo progetto. E questo è un progetto per Copenaghen, dove il sindaco è venuto a noi prima del summit mondiale delle Nazioni Unite sul cambio climatico, dove veniva discusso, ridiscusso il protocollo di Kyoto, per chiederci se alcune di queste tecnologie smart potevano fare qualcosa a livello del traffico nella città. Beh, quando pensate al traffico a Copenaghen, questo è quello che vedete in questa foto. Cioè, traffico a Copenaghen era una città dove 20 anni fa c'erano nel centro storico molte macchine, e dove oggi tra il 30 e il 50% di tutti gli spostamenti ogni giorno avvengono in bicicletta. Allora la nostra idea fu di lavorare sulle biciclette e abbiamo sviluppato questo concept.
Welcome to the Copenhagen Wheel. The wheel that turns your ordinary bike into a smart electric hybrid. Quickly and easily, with no additional batteries or wires. The Copenhagen wheel allows you to capture the energy dissipated while braking and cycling, and save it for when you need a bit of a boost. Controlled through your smartphone, the Copenhagen wheel becomes a natural extension of your everyday life. The Copenhagen wheel is your personal trainer, sensing your effort level and providing you with real-time feedback about your fitness and exercise goals. The Copenhagen wheel also enhances your experience of the city. It connects you with things a cyclist wants to know: upcoming traffic congestion, road conditions, and pollution levels. Choose to keep your data or share it with your friends and other cyclists through social networks like Facebook. As you ride, you also collect green miles. It's similar to a frequent flyer program, but good for the environment. Elegant, responsive, smart. A new mode of transport for a rapidly changing world. So turn on your life and turn on the city. The Copenhagen wheel.
Quindi questo era il primo prototipo. In realtà, come nel campo automobilistico, poi ci vuole un po' di tempo per andare dai prototipi, poi alla seconda ingegnerizzazione, poi fase industrializzazione, ma presto sarà disponibile sul mercato. Ma volevo farvi vedere invece il processo che ha portato a sviluppare il prototipo, come proprio come un progetto di questo tipo, che è fatto alla scala urbana, mette insieme designer, architetti, ma anche appunto ingegneri meccanici, elettronici, programmatori e anche persone che si occupano di tutta la parte poi sociale, di human computer interaction e anche di sociologia o di economia. E allora siamo partiti nel definire il problema, lavorare appunto, raccogliere dati sul Copenaghen, la sostenibilità, il traffico, poi un workshop iniziale da cui vennero fuori diverse idee che vedete qui, tra cui una di questa ruota, che all'inizio non era quasi niente, era semplicemente proprio uno schema, ma non c'era niente di tecnico. E molto spesso, quando avete un'idea così, la cosa migliore è proviamo a farla, proviamo a vedere se l'idea più o meno funziona. E quindi qua il primo prototipo, i primi schizzi, qua vedete mettere insieme un po' di batterie, un motore, montarli, mettere tutti insieme, la prima ruota, non particolarmente bella, però funzionava abbastanza bene, sembrava divertente, qua col sindaco di Copenaghen, la prima presentazione, e quindi sindaco, riscontro positivo, di nuovo andiamo avanti. Allora di nuovo torniamo, in inglese direste back to the drawing board, quindi torniamo sulla lavagna a ripensarla, quindi cercando di chiarire a noi stessi cosa volevamo fare qualcosa che potesse andare su qualsiasi bici, che quando frenate recuperi la vostra energia, che abbia un sistema di lucchetto intelligente, quindi vi riconosce automaticamente, quindi non avete bisogno del lucchetto, nessuno vi può pigliare la bici, o se la prende al massimo vi carica le batterie, ma poi comunque lo recuperate subito, un motore elettrico che vi dia una mano quando avete bisogno, quindi l'energia che recuperate vi venga ridata quando avete bisogno, in modo molto intuitivo, con un sensore di coppia, quindi in modo che come fosse qualcuno che pedala con voi allo stesso ritmo, dei sensori appunto per la qualità dell'aria, la distanza percorsa eccetera, che possono permettere quegli schemi appunto tipo una specie di mille miglia dell'Alitalia, ma fatto di un frequent flyer, fatto non con le miglia aeree ma con quelle da bici, e anche che diventa un po' il vostro trainer, che vi tenga sotto controllo dal punto di vista delle misure e di come state pedalando. Qui i vari pezzi tutti insieme, all'inizio lavorando in laboratorio, la scelta del motore, la scelta del sensore di coppia, la progettazione, tutti i pezzi messi insieme. Beh, questo poi per collegarlo, mettere in qualsiasi bici, è necessario collegarlo poi al cerchione, quindi scegliere casing and spoking. Beh, questa è la prima idea, piuttosto brutta, come vedete. Poi ci fu un secondo prototipo, più bello, più elegante, ma che non funzionava. Se vedete, quei raggi non prendono la coppia, non riescono a trasmettere la coppia. E poi questa idea, di cui alcuni pensavano che avrebbe funzionato, altri pensavano che non avrebbe funzionato. Vedete dei raggi che partono dal cerchione, toccano soltanto la ruota, girano e poi in tensione e poi tornano indietro sul cerchione. Beh, di nuovo, se c'è un dubbio, se c'è un'idea, la cosa più semplice è provarlo. Let's try it out, proviamo per vedere se funziona. Quindi qua vedete il modello, proviamo a farlo di cartone, sembrava funzionare. Più robusto con queste stampanti, oggi fate tutto molto in fretta con stampanti tridimensionali, quindi mandate il disegno e vi viene fuori la forma nel materiale che volete. Questo è abbastanza resistente, una plastica quasi resistente, quasi come l'acciaio. Mettete i raggi a mano uno dopo l'altro. Lui pensava non avrebbe funzionato, vedete la sua faccia perplessa, ma in realtà alla fine invece non funzionava, quindi questo diventò il modo di collegare il centro con col cerchione. E poi tutta la parte di controllo, quindi l'interfaccia, controllo via telefono, progettare un'interfaccia, come si fa a fare un iPhone app, quindi sia programmatori che persone che lavorano su interfacce e designer per fare questo, molto semplice, per cui appunto come su un Apple che tu semplicemente scegli più o meno la velocità e quanto vuoi che la bicicletta ti aiuti o la mappa e le funzioni di base. E poi tutta la parte di sensoristica. La parte di sensoristica è che oggi esiste, c'è gente che lavora su progetti sensoristici con le bici e fa delle cose di questo tipo, che ci crediate o no. Ecco, questo non è quello che volevamo fare noi come impostazione. Allora abbiamo cercato in questo caso dei sensori standard, ma molto piccoli, vedete sono grandi come una moneta, per metterli nella ruota. E la cosa interessante è quando li avete, in questo piccolo filmato, oggi cos'è un problema? Nelle città che avete le centraline, e sono in pochi posti e vi danno informazioni puntuali. Qualcuno ricorderà la storia del sindaco di Madrid qualche anno fa che continuava a vantarsi del fatto che la qualità dell'aria stesse migliorando in città nella sua amministrazione, fino a quando scoprirono che semplicemente stava spostando le centraline sempre più in mezzo ai parchi pubblici, e quindi chiaramente la qualità dell'aria migliorava. E qui vedete che con solo poche biciclette riuscite invece quasi a monitorare tutta una città come Copenaghen, qua erano una decina di biciclette, avete le informazioni su ogni strada, quasi aggiornata ogni giorno su cosa sta succedendo. Quindi questo adesso la questione, quindi puoi preparare i prototipi per il summit, quindi i prototipi, le 12 biciclette, mettere tutto insieme, montarlo, programmarlo, il chip di controllo, spedirlo. Qui vedete le bici che arrivano a Copenaghen, il sindaco, e qua poi la prova col sindaco di Copenaghen e il sindaco di Toronto per la prima volta sulla bici.
I will follow. I said run away, run away. Oh, I felt it.
Excellent.
This bike is fantastic. It's incredible. It takes no effort. You see my bike? You start pedaling and the motor takes over. And then it will tell you the air quality, temperature. Incredible cars. It's amazing to see an idea come to fruition like that.
Beh, e con questo chiuderei. Il motivo di prevedere questo progetto un po' in dettaglio è che era proprio questo, che lavorare a livello Smart City è un po' lavorare un'interfaccia tra tante discipline, che è qualcosa che dobbiamo ancora un po' tutti imparare a capire come fare, sia come in accademia, come ricercatori, sia nelle città, sia nei dipartimenti, perché oggi tutto, se pensate anche come organizzata una città, è tutto molto diviso per dipartimenti che invece devono riuscire proprio all'interfaccia a lavorare insieme. E finirei qua. Grazie.